le sbarbine, mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine.
Buonasera, bentornati a una nuova puntata delle sbarbine.
Buon carnaval!
Oggi è martedì 5 febbraio, martedì grasso.
Eh sì,
infatti è marzo.
Buon carnavale. È perché ogni scherzo vale, quindi si impicciano anche le date.
Ciao dottoressa, ciao Radio Sonar.
E buonasera a tutte quante, buonasera.
Ciao sbarbine.
Questa sera siamo in formatazione ridotta, ma avremo un contributo dalla nostra Miss Orange, che non è potuta essere qui con noi, ma sta festeggiando il carnevale altrove.
Perché noi balliamo la cumbia, lei balla la tarantella, e allora è in quel delle sue terre a danzettare, saltellare e castagnettare.
Attraversirsi? Se vuoi compriamo una vocale, compriamo
niente,
una vocale.
Vabbè, ammette se costumi, è vero, l'ha pure dichiarato prima, manco se mangia, cioè se traveste, se cuce il vestito fino all'ultimo e se va in piazza a ballare. Perché? Perché è carnevale.
E a carnevale?
Tutto vale.
Ma tutto, tutto, tutto. E diciamo che le sbarbine nel weekend appena trascorso non si sono risparmiate e hanno festeggiato il carnevale in pompa magna. Non diciamo dove, come,
quando e perché. No, mai, te eri con me?
No,
no. Ma sappiamo cos'è il carnevale o volete sapere o avete bisogno di una rinfrescata?
Elogio, elogio al carnevale, dici tutto. Elogiamo il carnevale in ogni sua forma a partire dalla definizione.
Il carnevale è una festa che si celebra nei paesi di tradizione cristiana e in particolare quelli di rito cattolico. È una festa mobile. I festeggiamenti si svolgono spesso in pubbliche parate in cui dominano elementi giocosi e fantasiosi. In particolare l'elemento distintivo e caratterizzante del carnevale è l'uso del mascheramento. Secondo molte interpretazioni la parola carnevale deriverebbe dal latino carmen levare, eliminare la carne, o più probabilmente da carmen vale, carne a Dio, poiché indicava il periodo di astinenza e digiuno dalla quaresima. In alternativa si è ipotizzato che il termine possa invece aver tratto origine dall'espressione latina carmen levamen, avente l'analogo significato di eliminazione dalla carne, oppure dalla parola carnualia, giochi campagnoli, o addirittura da carrus navalis, nave su ruote, quale esempio di un carro carnevalesco. I festeggiamenti maggiori avvengono il giovedì grasso e il martedì grasso, ossia l'ultimo giovedì e l'ultimo martedì prima dell'inizio della quaresima. In particolare, il martedì grasso è il giorno di chiusura dei festeggiamenti carnevaleschi, dato che la quaresima, nel rito romano, inizia con il mercoledì delle ceneri.
Contesto.
Quindi da domani in Semagna, fatemi capire.
No, allora è da domani che la carne non vale, invece, come sostiene quella matta de Mangia Radio, a carnevale però, leva i latinismi, la carne vale. Ed è il periodo in cui la carne si può mangiare. Poi si leva. È la quaresima, è triste, è cattolica e tutta sta roba. Però adesso no. E soprattutto contesto. Perché il carnevale nasce prima e si festeggia anche nei paesi in cui il cattolicesimo non c'entra una pippa, una sega, o dico apposta proprio perché so contro i puritani. E allora in realtà nasce dalle festività di Dioniso.
Mm-hmm.
Cioè, quindi siamo proprio in epoca pagana.
Di qua, però stavano qua, proprio dove siamo noi praticamente. Sui nostri stessi
luoghi.
Esatto.
Però c'era una divinità, di cui non mi ricordo il nome perché era leggermente più difficile, anche in Sud America.
Mm-hmm.
Insomma, ed è tutto legato, anche perfino i babilonesi ce l'avevano, alle divinità legate a Saturno e legate a questa congiuntura astrale da cui poi i cattolici hanno ripreso il conto della Pasqua, no? Che però tutta quella roba lì diceva che era un momento di cambiamento. Perché? Perché dalla pesantezza dell'inverno e quindi dal freddo, le ristrettezze, fatte tenere scorte, sei arrivato alla primavera in cui ritorna l'abbondanza, si festeggia, si tirano fuori i fondi dei magazzini, la carne, i grassi, i vini e gli alcol, ci si mette tutti le maschere perché nelle feste pagane tutti si uguali e se fanno i peggi intrugli, signora dottor Corde Patata, lei me può capì.
Io.
E quindi si va a ballar mascherate e a fare le zozzate. L'ho detto, ops.
Va bene, un bel excursus veloce e multietnico del carnevale. E,
quindi è pagano.
È pagano.
Beh, ma molte feste, molte festività, appunto, sono nate con il paganesimo. Anche mi viene in mente la festa del solstizio d'estate, che adesso è la festa di San Giovanni, ma sta, insomma, queste festività si perdono nella notte dei tempi. Era comunque un rito pagano legato al sole, la notte più corta dell'anno. Poi naturalmente il cristianesimo se ne è appropriato, questo per molte festività, insomma, è accaduto così. La cultura cambia, la società si plasma.
Quei ladri dei cristiani.
Quindi noi carnevale basta, lontano da santi, ceneri, punizioni, penitenze. E se mangiamo quello che ci pare quando ci pare, famo quello che ci pare quando ci pare. Ecco.
Non ce ne vogliano gli amici cristiani, ma noi mangiamo pure durante il periodo della Quaresima.
E soprattutto, attraverso i travestimenti, siamo pure quello che ci pare.
E facciamo quello che ci pare,
tranne mangiare fritto.
No,
c'è
noi.
Stato un contributo di quell'altra dottoressa che interviene alla Mangia Radio sulle fritture, che ha un po' drammatizzato.
Sì, quella che fa le ricette.
Mangerò limoni per i prossimi, non lo so, 3 settimane, altro è Quaresima, insomma.
Va bene, allora carne e limone per le prossime 3 settimane.
Però quella diceva che andavano smaltite le cose, quindi secondo me ballar è una cosa che fa rima con ballar, quindi musica, e nel mentre ci si organizza per smaltire i fritti.
Basta muovere il corpo e tutto va bene.
Faceva tutto un ragionamento di complessità sui grassi che mi ha un po' inquietato mentre mi stava a mangiare la frappa.
T'è andata un po' per traverso, vabbè. Beh, ma quella dottoressa si sa... È un po' salutista.
Un po' cattiva.
Un po' cattolica forse.
No, quello no.
Va bene, allora io direi che è arrivato il momento di sentirci il primo pezzo. Questa settimana una colonna sonora a tema travestimenti, e il primo pezzo onora Miss... Ah, non abbiamo detto una cosa importante, perché ora pensavo agli anni 90.
Dilla.
Non abbiamo detto che... Comunque le sbarbine non possono festeggiare perché ieri è morto Dylan.
No, allora festeggiano anche per lui. Le sbarbine lo ricordano con classe.
Infatti, in barba tutto il carnevale siamo, cioè voi non ci potete vedere, ci dispiace, ma siamo tutte vestite a lutto con un velo nero sulla faccia.
Poi c'è un po' di rosso qua e là, ma quello è perché siamo sanguigne.
Va bene, allora facciamo un tuffo negli anni 90, ci ascoltiamo Britney Spears, che in questo pezzo indossa una serie di travestimenti molto interessanti, speriamo ve li ricordiate.
Quindi dai, facciamo questo omaggio a Luke Perry, no?
Sì, infatti.
Ciao Luke, ti amiamo.
Protagonista di tanti sogni adolescenziali, vabbè, vai.
Ci ha portato sulla cattiva strada Luke, noi siamo ancora quelle dei ragazzi cattivi, grazie a te.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't fade. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Do it, think I'm done. Losing my hands, spinning around.
Posso fare un saluto?
Certo.
Saluto chi dall'ascolti di Radio Sonar ci fa notare che oltre a Luke Perry, che noi salutiamo e baciamo e veneriamo, anche il cantante dei Prodigy è morto. E quindi facciamo un saluto anche a lui. Sbarbine.
Grande perdita per il mondo della musica. Naturalmente noi siamo sbarbine per quello. Insomma, esatto, abbiamo nominato Luke Perry.
Quello è l'unico motivo, però insomma...
Un siamo pezzo degli anni 90, ieri lutto, diciamo se n'è andato.
E quindi?
Che poi possiamo dircelo, è la nostra adolescenza, visto che Miss Orange non c'è. Possiamo dire che è la vero, nostra vero. Adolescenza.
Il gruppo Sbarbine adulte presente stasera sottolinea che gli anni 90 hanno segnato un pezzo di storia. Guardate che belle sbarbine hanno creato. E quindi sbarbine hanno deciso che gli anni 90 arriveranno anche all'interno di questa trasmissione, non solo con la colonna sonora di stasera, ma
che ne spoileriamo così.
Ma parleremo solo ed esclusivamente di anni 90 prossimamente qui su questa radio.
Ah,
va bene, no. Quindi
una domanda, ragazze, dici. Quando eravate bambine, come vivevate il carnevale? Come vi vestivano? Come decidevate voi i vestiti da indossare? Le maschere? O erano i vostri genitori che vi costringevano a indossare delle maschere improbabili?
Mai costretta. Io a carnevale ho sempre fatto come mi pareva. E confesso pure che grazie alla mia amata nonnina sarta, un anno ho perfino optato per il vestito, non da principessa, giuro, ma era da bella dama, tutto azzurro, tutto merletti, vi giuro, era qualcosa di spettacolare e penso sia stata l'unica cosa frufru messa da ragazzina.
Come si capisce, distingue la dama dalla bella dama?
Ero bella ed ero dama, quindi ero una bella dama.
Senti, un'ultima domanda, ma avevi il cerchietto?
Sì.
Sotto, dico, che teneva la
certo sotto, eppure nei capelli, quando ancora c'erano folte chiome in quel di Miss Red.
Quindi con cappellini, con che tipo di cerchietto era? I fiori?
No, con tutti i veletti.
I diamanti, poi.
C'aveva tutti i veletti.
Perché è bella effettivamente.
C'aveva tutti i veletti azzurrini, un po' dorati, e il veletto era di fascia, tutto brillantinato.
Uno brutto, Navida, tu che sei la passione del carnevale, uno brutto, ti sei dovuta vestire da uno brutto.
No, io a carnevale, quelle rare volte che me so vestita, sempre bene, perché dovete sapere, sbarbine, perché io amo tanto il carnevale, perché più o meno sono dovuta arrivare ai 23 anni per vivermelo, come dicevo io, perché tendenzialmente tutta la mia infanzia è passata ad averci 38, 39, 39,8 di febbre sotto le feste di carnevale, che pregavo tutta me stessa, no, dai, sto bene, devo stare bene, e poi la bronchite, la faringite, la febbre a 43. E guardavo mia madre con gli occhioni di febbre delirante e le dicevo: ma non è questa domenica, vero, che ci sono i carri? E mia madre: sì. E tu starei male anche quest'anno, aggiungeva. E io: no, io voglio andare a vedere il carnevale.
Perché non c'avevi un'amichetta dottoressa?
E quindi
dipende
adesso,
quale dottore, perché...
E quindi poi una è cresciuta e ha deciso che il carnevale lo organizza.
Anche allora, se c'ho la febbre,
anche se c'ho 39,3 di febbre, il carnevale
devi
lo organizzo
presenziare.
Io. E quindi mille carnevali anche con 43 di febbre. Tanto c'è dottoressa guardia parata che ti dà una pozioncina e te rimette in sesto.
Ci pensa
un po' di magnesio e via.
No, cose più pesanti là. Propoli di griso.
No, è risimo. Beh, dipende dal tipo.
Perché
di mal di gola, se c'è. Vabbè, l'icriso può andare come antinfiammatorio. Se c'è una componente allergica, usiamo anche una tintura dell'icriso. Vabbè, comunque dai, non perdiamoci in queste chiacchiere. Dopo.
Che buone le chiacchiere!
Magari dopo
no,
potremmo
te
fare.
Devi bagnare la bieta. Oh.
Potremmo parlare di un riferimento ad una pianta che in origine era un'altra cosa. E quindi
però rispondiamo dopo. Mo era il che te vesti de che vabbè
ah,
scusate,
che vestivo?
Da che te vesti
allora da piccola
comunque io da pagliaccetta adesso alzo anche la gonna da pagliaccetta come le vede sbarbine.
Io da piccola avevo i vestiti che erano stati prima di mia mamma, prima delle sorelle di mia mamma, quindi i vestiti cuciti da mia nonna passavano di generazione in generazione a casa mia. Quindi da una parte soffrivo perché non avevo i vestiti alla moda come i miei amichetti, i supereroi, i principessi.
Di che tipo di vestiti, scusa?
Neanche me lo ricordo.
Bella dama.
Però ecco, faccio un esempio. Io non avevo il vestito di Minnie, io avevo il vestito di Topolina innamorata. Perché a casa mia lo chiamavano così, era un vestito da Topolina, cucito da mia nonna, che aveva un vestitino con un cuore gigante davanti.
E lì le segnarono la storia. Io in effetti...
Tipo la sotto...
Avete capito? Cuore di patata, da che nasce, origini molto lontane.
Perché era una Topolina cuoriciosa. Io comunque invece dico che prima ancora ero segnata da un vestito da spagnola. Rosso o nero con cui ho delle foto spettacolari, ecco. Là che nacque tutto. No, no, era pre-periodo degli ammalamenti, ci avrò avuto 4 anni. Però la spagnola vestita di rosso e di nero, ecco là. Poi perché fai carnevale con la cumbia? Si spiega tutto.
Comunque io una volta mi ero veramente rotta il ca...
Beh,
di questi vestiti
solo
insomma,
a sentirlo nominarsi
portati e riportati e quindi costrinsi i miei, volevo un abito da principessa,
eccala, col cerchietto.
Però i miei, che non come là. Al solito erano alternativi, non mi portarono in uno di questi negozi per bambini, vestiti da bambini, mi hanno portato a Porta Portese. Quindi io mi ricordo che ho scelto un vestito tra le bancarelle, che per me era un abito da principessa, secondo me era un vestito usato da sposa. E quello fu il mio abito da principessa, ragazze.
Una baby sposa, però.
Un'infanzia sposa particolare bambina. La mia.
L'hanno tinto.
Una bella dama.
Vabbè, io... No, è finito?
Sì, prego. Quelle disavventure della piccola dottoressa.
È bello, allora, io... questa immagine di a Porta Portese, che pesca.
Capito? A 7 anni, vestito tra le bancarelle.
Ma qui... se uno adesso ti dice Topolina innamorata, c'hai una, capito, un istinto suicida, omicida anche, o l'hai superata un po' in qualche modo?
No, forse mi ci sono riappacificata.
Ti travesti tu a carnevale?
Quest'anno non mi sono travestita.
Non l'hai superata, amica mia.
Però devo dire che negli anni scorsi, quando mi sono vestita, certo, ho sempre scelto vestiti un po' particolari. Vabbè.
Beh, allora poi lo raccontiamo, eh. Ora facciamo l'infanzia e poi facciamo il passato prossimo. Dai.
Vabbè, allora io non ho ricordi chissà quanto, diciamo, profondi di quando ero piccola a carnevale. La cosa che ricordo abbastanza nitidamente è il fatto che ovviamente mia madre, così come per lei, per lei dovevo essere sempre la bambina ribelle alternativa, quindi non mi ha mai mandata a danza, tutte le cose facevano le femminucce, io non le facevo.
Ricordiamo che hai fatto aerobica, esatto. Spinta a 4 anni.
Esatto. Quindi ovviamente anche a carnevale non è che io mi vestivo da principessa, da Topolina innamorata.
Ma da flash dance con gli scaldamuscoli, dillo.
No, ricordo vagamente sempre delle cose senza gender praticamente, tipo la coccinella, gli animali, la coccinella, queste cose qua, il pagliaccio che di solito insomma non ha un sesso ben preciso.
Non la pagliaccetta sexy?
No. Assolutamente no. E invece la cosa che ricordo con estrema nitidezza è che tipo alle scuole medie, più o meno quel periodo là, quando facevamo le feste di carnevale ci vestivamo tutti da punk. Capito? Arrivava quel momento in cui finalmente potevi strappare i vestiti, colorarli tutti.
Me l'ero dimenticata sta fase del punk.
Io mi ricordo tutti. Quella di mia sorella terribile. Addirittura con gli spray, quelli che bravissima. riccia come Miss Green, se faceva i ciocche verdi, viola, fucsia.
Fantastico, era veramente.
E pensate che ora abbiamo la radio piena di punk e noi ci vestivamo a carnevale. Bah.
Erano altri tempi, però abbiamo detto gli anni 90 sono stati, come dire, un po' accantonati giusto appunto ieri e che ci hanno ricordato che siamo così tutti un po' più grandi da ieri, mi pare, no? Ad aver notato.
Non c'è rimasto più nessuno.
Tocca a te.
Tocca
Miss
a me.
Pink.
Incredibile, mi chiamo Miss Pink. Allora, il carnevale, io non ho un buon rapporto col carnevale, perché come Halloween che ti viene imposto, odio questa cosa della scadenza che devo fare questa cosa, cioè devo occuparmi di comprare il vestito, devo occuparmi di pensare alla parrucca, travesti, cioè non è una cosa che amo fare, non ho piacere. Ho un lontanissimo ricordo, ci sono anche delle fotografie, io vengo da una famiglia molto, insomma, abbastanza misera, insomma, non avevamo grandissime quantità di soldi. E a differenza di oggi, che il mercato è tutto legato alla Cina, per cui tu con Amazon si compri
3 euro un vestito e sto.
Esatto, prima era un po' diverso. O c'era chi venivi.
La nonna che cuciva.
Io sto ridendo a pensare alla scena di te, Sara, che... di te che vi incontravate a Porta Portese a scegliere i vestiti.
Beh, noi sbarbine proletarie popolari
non
mercati.
Si urla al microfono, però è sempre quella la regola. Comunque sì, comunque era molto, in realtà Porta Portese è molto valido in questa fase dell'anno. Ma ho capito che ti hai scelto il vestito da sposa, però... cioè, magari
non hanno avuto il coraggio di dirmi di no i miei genitori.
Era indicativo.
Magari lo ricicli davvero, insomma.
Chissà se c'è ancora da qualche parte.
Quindi se t'entra.
Quindi sono cresciuta, diciamo, con quest'ottica che va un po' riciclato, un po' come la buona dottora qua. E quindi io, c'è una testimonianza di una fotografia, io a 4 anni, quindi forse evidentemente a quell'età poi mi è arrivato il trauma, io vestita da principino indiano.
Multietnica inside, proprio.
Den bordo, raga. E velluto, ma con tanto di cappello, ma non lo so, poi un giorno me la farò vedere. E questa simpatica foto, ma mia sorella era la parte più divertente perché è poco più grande. E lei invece da Pierrot.
La lo fanno.
Pure mia cugina, sì, mi ricordo.
Perché a carnevale, l'allegria, cioè,
è vero,
la festa,
lo fanno.
Con sta lacrima nera, con tutto l'occhio nero. E quindi immaginatevi la foto di me.
L'ilarità.
Però mia sorella, a differenza mia, ci sono anche delle testimonianze fotografiche vestite da principessa, ma credo all'età manco un anno, forse mezzo, due.
Vabbè, perché era la prima figlia, quindi il vestito si poteva.
Ma chissà dove l'avevano riciclato, capito? Cioè, altro che la topolina.
Quello del battesimo.
Rimedia un vestito e stai.
Altro che la topolina innamorata, insomma. Altri tempi, raga. E quindi, insomma, non lo so, finito questo giro di bellissime informative sui nostri ricordi, comunque, ripeto, non ho un grande rapporto con questo periodo dell'anno. E che dire?
Ci sentiamo un pezzo?
Ma che, vuoi mettere Fedez? No!
No.
Ma
mentre lei prepara il pezzo, non posso raccontare che le sbarbine l'anno scorso erano insieme a fare carnevale? Ed erano insieme a ballare tutte vestite da pirate e tutte in una casa di Radio Sonar dentro il nostro amatissimo San Papier. Sì, a fare festa. Allora dai sbarbine, ricordiamo il carnevale insieme in cui non eravamo obbligate a travestirci, però ci siamo vestite da belle pirate.
Peggio Halloween. Viva gli anni 90.
Che
ci siamo?
Sono andata via, mi sono persa nella notte, perché non m'hai detto che non eri mia. Non lo so, sarà il vento, sarai tu, la voce che risponde a me perché. Dai galoppa più che puoi, corri vai, non ti fermare, che di strada ce n'è ancora tanto.
Sbarbine, sbarbine, l'abbiamo nominata, l'abbiamo salutata, ma adesso è il momento di dare spazio alla nostra Miss Orange, che ovviamente ci ha mandato il nostro contributo. Perché? Perché abbiamo fatto il giro sul che cos'è il carnevale per noi, quali sono le maschere. Lei non è qui con noi perché ha ragione, festeggia, e allora sentiamo un po' che ha da raccontarci Miss Orange.
Buonasera a tutte e a tutti, parla la sbarbina assente, cioè Miss Orange, e vi dico, carnevale per dove sto io in questo preciso istante, che è un po' lontano da Bergamo alta o bassa, è un dovere e basta, cioè non esiste che non ci si travesta a carnevale dai 3 anni, quando si inizia l'asilo, fino a che non si viene meno in qualche modo. Tra le maschere più belle che ho fatto a scuola quando ero piccola c'è la fata turchina di Pinocchio. L'hanno così infatti il film di Pinocchio con Roberto Benigni, tutta la scuola fece un personaggio della storia e noi stavamo in quarto elementare, facevamo
forse il vento se l'è portata via
e i Pinocchi.
C'è Ventole, Bergamo.
Mi ricordo per esempio le maschere del
la
mondo,
festa, la festa
con
la
i cinesi, che videro impegnate tutte le mamme a casa mia a confezionare gli abiti dei cinesi. E invece, ad esempio, mia sorella, sulle maschere del mondo, che cosa si ricorda?
Gli eschimesi, i piccolini, poi gli spagnoli, gli egiziani, tante maschere belle.
Invece che cosa hai fatto?
Noi abbiamo fatto i ventagli.
Quest'anno noi ci siamo travestite da ventagli, copiando e prendendo spunto da una maschera del carnevale di Venezia, e io per il lunedì, che è il giorno più calmo carnevale, insieme ad un'altra amica ho fatto un abito che si ispirasse a Rosy, la prima diciamo operaia femminista pubblicata in un manifesto del 1942. Un'altra amica si è vestita da suffragetta. Adesso il carnevale impazza, quindi devo salutarvi. Buon carnevale a tutte e a tutti della vostra sbarbina preferita.
E la nostra sbarbina festaiola, io direi che il vento se l'è portata via, ma anche i fumi della festa e l'alcol e le danze.
I fumi dell'alcol
hanno fatto il loro.
A forza di frappe, a lei forse gli hanno detto che l'alcol aiuta, diciamo, lo scioglimento di grassi.
Perché le frappe potrebbe... comunque contengono un
sì,
po'.
Sì, infatti è noto che l'alcol.
Come
aiuta,
quelle che diceva Mangiaradio, no? Mangiaradio ha dato la ricetta delle frappe, il cui ingrediente per metà era vino. E mi sa che le fanno così in quel del sud della Miss Orange. No,
al sud, qua.
A parte che al sud da me. Si fanno le chiacchiere a Bergamo bassa, si fanno le chiacchiere, non le frappe.
C'ha ragione.
Cioè, la prima volta che sono entrata in una pasticceria romana e ho chiesto: senti, mi dai le chiacchiere? Vorrei le chiacchiere. E lui ha detto: oh, se te metti a sede, se famo due chiacchiere.
Ah sì, che c'è da dire.
E io voglio quelle, ho indicato, e poi lui mi ha detto: le frappe. E quindi da allora
la delicatezza del romanaccio sempre
sempre in mezzo a noi, il romanaccio sempre in mezzo a noi.
Incredibile, precisi, perfetti. Ma
parliamo
Red.
Di cose serie. Allora, qui la nostra Miss Orange ci ha dato il là per analizzare l'arte del travestimento, che, come al solito, no, piace fare a me. Ascoltiamo il suono delle parole. Travestimenti, travesti e menti. Allora, anche qui andiamo proprio nei tempi dei tempi dei tempi, nell'antichità profonda, perché le prime maschere nascono anche lì, nelle prime civiltà. Quindi facciamo un salto nel passato, andiamo in quei popoli meravigliosi che erano i greci, i babilonesi e tutte le popolazioni tipo i Maya nel Sud America, i Pelle Rossa nel Nord America, e troviamo le maschere. E le maschere non è che venivano usate per carnevale e basta. Le maschere erano per ogni situazione ed erano soprattutto a disposizione per trasporre o comunque segnare e permettere di simboleggiare dei momenti, dei ruoli, delle figure o degli stati dell'essere interiore ed esteriore delle persone. E allora, domandone, sbarbine, e qui facciamo il nostro consueto giro dei pensieri, no? Se io vi dico, no, un travestimento, no, l'entrare in una maschera o nei panni dell'altro o nei panni che meglio sento di me, con questo ragionamento e questo cappello, quante cose vi vengono in mente? A me una su tutte: le maschere del teatro greco, dove in scena c'erano solo uomini, ma c'erano le maschere per ogni tipologia umana e ogni espressione umana, e quindi tu entravi nella maschera entrando in un'emozione. A voi? Che vi viene in mente?
Beh, se il teatro. Beh, il teatro è strutturato su questa forma delle maschere. Chiaramente poi c'è stata la riforma, insomma, c'è stato tutto un ragionamento diverso sulle maschere. Però le maschere sono sempre state un elemento di rottura tra il personaggio. Poi chiaramente l'attore ha lavorato su altro usando la maschera come oggetto, diciamo, in più, oltre, insomma, essere solo l'aspetto fisico. E, però è chiaro che l'argomento che poi tutta questa roba qua è chiaro che va direttamente a scontrarsi con sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello, dove là è il crack che sancisce, diciamo, la divisione tra il personaggio, quindi la maschera che tu indossi. Però vabbè, Pirandello in questo ne ha fatto di sì, tantissime, sì. Insomma, su questo argomento qua. La questione è l'essere umano nella società, e tendiamo molto spesso a, non solo nel periodo di carnevale, ma a mistificare molto noi stessi e a sentirci molto spesso inadeguate o inadeguati e in situazioni, semplicemente perché non abbiamo il trucco, perché siamo delle persone, non so, magari non esattamente in linea con lo standard dei grassi, diciamo, perché ti sei mangiato troppe frappe, e quindi magari il vestito che ti stringe di più ti mette in soggezione. Cioè, ci sono tutta una serie di parametri nella nostra società che ci costringono un po' a mettere delle maschere, se tu la maschera chiaramente l'accetti. Poi chi non accetta la maschera fa un po' dei conti con se stesso in un qualche modo, o in parte va verso un'accettazione o una, non so come dirvi, una specie di
un'opposizione.
Sì, che solitamente è più scatenata, cioè riesce più poi a dimostrarsi in una parte un po' più depressiva, no? Cioè nascondi
una risposta, certo.
Una parte che, insomma. Però ognuno, insomma, ha un sistema di maschere. Adesso se ne indossano tantissime, anche se il sistema, secondo me, è più libertino in un qualche modo, no? Però effettivamente se ne mostrano molto. Non vedo più questa distinzione netta tra uomo e donna. Per me non c'è più questa distinzione. Quindi molto spesso le donne tendono ad avere atteggiamenti, vesti, capelli o l'acconciatura, ok, anche un po' mascoline, giocando molto sull'androgeno, sul fatto che tu assomigli a qualcun altro. Donne molto magre, verso lo scheletrico, oppure, come già abbiamo affrontato in precedenti puntate, la muscolatura, il rafforzamento, piuttosto che l'uomo invece
viceversa, sì.
Viceversa. Negli anni 90 era uno scandalo l'orecchino, non so se ve lo ricordate.
Assolutamente,
e i capelli lunghi.
Mica c'ho l'orecchino.
Esatto, e invece insomma adesso è tutt'altro stile, sono visi molto meno, sono molto più curati, sono, però è una questione normale adesso.
Le sopracciglia, il trucco agli occhi, assolutamente sì, la cura estetica, l'abito che adesso molto spesso riprende similitudini all'uomo e donna. Però tornando a quello che dicevi prima, no? La maschera non solo come maschera sociale, ma come indossare un ruolo. Allora io oggi nel quotidiano...
Sono d'accordissimo io sta cosa. Se uno capisce, qua io proprio un appello, ragazze mie, soprattutto alle donne, un appello. Io vedo un botto di donne disperate che sempre si incastrano con amori improbabili. Raga, trovatevi un ruolo, soprattutto nella parte di sfogo, magari quello sessuale, per cui... C'hai un incastro tu nella vita che ti piace soffrire, perché te veramente incontri solo uomini che ti fanno soffrire perché sono improbabili, non possono stare insieme a te o cose di questo tipo. Beh, trovate una formula sessuale di sfogo su un gioco di ruoli, che così, insomma, vedate...
Non mettete la maschera e date spazio alla libertà dell'essere, perché secondo me nell'accezione... sociale qualunquista, cioè nel senso non qualunquista, scusa, ho usato il termine sbagliato, però quello che si tende a fare è vedere la maschera negativamente, no? Io mi fingo quello che non sono. Molto spesso, però, in maniera molto più sottile e molto più emotiva, le maschere hanno permesso di poter essere quello che realmente mi sento e che la società non accetta.
Io sì, io
e su questo no. Potremmo aprire, no, tutta la parentesi del ad esempio di un essere meraviglioso che è la drag queen, che io adoro, stimo tantissimo. Per me quello è un esempio di bellezza artefatta, ma che mi piace perché ti gioca su un scelgo di mettere su una maschera che mi permette di tirar fuori un mio essere al di fuori di un ruolo. E quindi, insomma, anche qua,
in quel caso,
tutto è quello che vogliamo utilizzare.
Sì,
dai, scusa.
No, pensavo che in quel caso invece probabilmente lo strumento della maschera viene utilizzato in maniera positiva, perché ti aiuta a tirare fuori, così come, vabbè, gli esempi sono poi gli stessi, cioè lo stesso esempio può essere voltato in maniera positiva, come il nasconderti, così come trovare una scusa banale, se la limitiamo a questo periodo dell'anno, eccetera, di buttare fuori quello che sei realmente. E quindi quelli che magari ancora non riescono a dire sono gay e magari al carnevale si traveste da donna, piuttosto che, non lo so, la donnina casa e chiesa che poi fa la coniglietta il giorno di carnevale, o insomma la qualunque.
Allora io la lancio così: potremmo sfruttare il periodo del carnevale per sceglierci un ruolo, quindi trasformarci, scegliere che ruolo noi vogliamo avere nella nostra vita, per passare dal ruolo che, diciamo, la nostra storia, la nostra biografia, chi ci stava intorno ci ha affibbiato, e realizzare veramente noi stessi, il nostro potenziale, quindi sfruttare la maschera per arrivare al nostro vero sé, al nostro vero ruolo.
Ma io rilancio anche con una provocazione, cioè ammettiamo anche che come le sbarbine sono tante, dentro di noi non c'è una persona a senso unico, non c'è la stessa persona in tutti i momenti, in tutte le relazioni, in tutti i rapporti che ha con l'altro. Quindi sentiamoci anche libere di tirare fuori i nostri vari volti all'interno dei vari ruoli, e allora non abbiamo più bisogno di maschere per forzare l'immagine di me dura, pura, non sensibile, che accetta tutto e tutti, che può non esternare, no, magari che in fondo è una romantica che sogna l'amore vero e fa la libertina dalla notte e via, ma
I romantici distruggeranno questo paese.
Sono quello e trovo il ruolo giusto per tirare fuori, senza frustrazione e finzione, le tante sé.
Mazza, come una resa complicata comunque.
E quindi alla luce di tutta questa chiacchierata, quale ruolo vi scegliereste e quale maschera usereste, quale trasformazione che vi aiuti a tirare fuori quella parte di voi che magari nella vita di tutti i giorni è un po' soffocata? Vabbè, parto io visto che ho proposto questa domanda.
Beh, sì.
Diciamo che adesso sto un po' in fissa con la serie di Vikings, quindi mi sono innamorata delle Shield Maiden, delle donne vichinghe che combattono.
E quindi vai con la fascia nera agli occhi.
Vorrei trasformarmi quindi da vichinga combattente, ma perché è un po' come il mito di Artemide, perché mi aiuterebbe a tirare fuori quella parte combattente che c'è in me, che qualche volta nella vita invece per essere sempre morbida, accogliente con gli altri e tutto quanto ho messo un po' da parte. Diciamo che la dottora si è un po' rotta le scatole e quindi vorrebbe tirar fuori di più questa parte combattente perché sa che ce l'ha e quindi potrà utilizzare la maschera delle Shield Maiden.
Beh, vado io, va. Non per tirare fuori parti che non mostro, ma per proprio te le piazzo in faccia così. Allora,
No, non fa, ti prego, no.
Dai, tra le vesti della pagliaccetta e della pirata, no? Perché io passo da un estremo all'altro, però non ho paura del sorriso. E da pagliaccetta in giro per il mondo mi impongo di dire al mondo di sorridere. E all'accoglienza oggi a San Lorenzo un San Lorenzino di 50 anni mi vede passare col naso rosso e mi fa: oh, dicono che ti sei rossato il naso. Io mi guardo: oh, dicono che martedì grasso, succede? E lui: buona serata signorina, buon divertimento. Ecco, allora, dal cambiare il mondo con un sorriso e un naso rosso al non ho paura di mostrarti che c'ho due ovaie così e un carattere che mette magno e quindi vive i pirati dei nostri tempi, torniamo a fare le pirate a faccia scoperta e quindi l'altro lato è il prima te spavento, c'hai la pirata e mo strizza e poi ne riparliamo.
Cioè, io sto riflettendo e penso che mi travestirei tipo da... non lo so, Dalai Lama, un qualcuno assimilato, perché quello che non riesco a fare, che quindi aspiro a fare, è ogni tanto estraniarmi dalla mia quotidianità, cioè vedere con altri occhi il mio quotidiano e quindi l'astrazione.
Essere un po' più zen.
Sì, esatto.
Che ne so?
Da me stessa, lo puoi dire, eh?
No, no, ma mi piace il gioco di questa roba qua. Cioè, non saprei, cioè, o soddisfare uno di quei desideri, quindi avere la
vestita da bella damina
o quello là, o se no una cosa un po' più animalesca mi sarebbe, forse mi piacerebbe, non so, da tigre, perché questa è forse l'anima che mi sento, insomma. Non saprei esattamente. Ci devo ci devo ragionare, però la vichinga l'appoggio in pieno. Forse da Sailor Moon mi volessi, non so.
Bella Sailor Moon.
Io ero Jupiter. No?
Non ne avevamo dubbi. Anch'io però mi mollavano quel ruolo sempre quando si giocava.
Che era quella sfigata.
A questo ruolo. No, perché era quella stronza. Dimoselo. Dai, sì.
Vabbè, io andrei con
a
un'altra traccia.
A proposito di anni 90, andiamo con un'altra traccia.
Esatto.
Il video ce lo ricordiamo tutti.
E lo balleremo anche. We'll be right back.
back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah.
Am I original?
Yeah.
Am I the only one?
Yeah.
Am I sexual?
Yeah.
Am I everything you need? You better rock your body now.
Everybody. Yeah. Rock your body. Yeah. Everybody. Rock your body. My back streets back. Alright. Alright.
Now throw your hands up in the air and wave them around like you just don't care.
Perché durante il carnevale in Italia ci si traveste e ci si maschera? Durante i Saturnali nell'antica Roma, che si crede abbiano dato origine al carnevale, esisteva la tradizione, ovviamente per un brevissimo periodo, di sovvertire l'ordine sociale permettendo agli schiavi di comportarsi da uomini liberi, nascondendo la propria identità sotto le maschere e i vestiti.
E tutto torna, siamo partiti da lì, torniamo lì.
Qual è l'origine del nome dei dolci carnevaleschi chiacchiere? Durante il carnevale, per poter offrire qualcosa da mangiare a tutte le persone che festeggiavano, si preparavano i dolcetti, chiacchiere, che rimangono anche oggi uno dei dolci tipici del carnevale. Si considera che il nome chiacchiere alluda alla semplicità e rapidità della loro preparazione, nonché ai pochissimi ingredienti, proprio come le chiacchiere small talks fra amici. Qual è il carnevale più lungo in Italia? In Italia ogni città festeggia con il proprio carnevale con peculiarità diverse. Quello più famoso per la sua lunghezza è il carnevale di Putignano, in Puglia, che dura da Santo Stefano fino al mercoledì delle ceneri. Qual è il carnevale più antico in Italia? Senza dubbio, tra i più antichi ci sono il carnevale di Venezia e il carnevale di Fano. La prima testimonianza del carnevale di Venezia risale al 1296 e il carnevale di Fano viene citato nei documenti del 1347. Quali sono i carnevali più famosi in Italia? Carnevale di Venezia è quello più famoso. Tra gli altri carnevali che godono di fama nazionale e internazionale ci sono il Carnevale Ambrosiano di Milano, il Carnevale di Fano, il Carnevale di Viareggio, il Carnevale Storico di Ivrea durante il quale si svolge la Battaglia delle Arance, il Carnevale di Ascoli Piceno e il già citato Carnevale di Putignano in Puglia. Quali sono le origini dei coriandoli? I coriandoli, attualmente piccoli ritagli di carta colorata, sono divenuti parte integrante del carnevale. Risalgono alla fine del 1800 e la cui paternità è stata rivendicata da due ingegneri, Enrico Mangili ed Ettore Fenderl. Prima di allora si utilizzavano i semi della pianta di coriandolo ricoperti di gesso. Carina questa dei coriandoli.
Grazie,
no?
A Miss Green per questa carrellata di informazioni sul carnevale.
Bellini pure i semi utilizzati nel carnevale.
E la dottoressa questa sera, prima che ci salutiamo, vorrebbe raccontarvi una storia a proposito di trasformazioni, di cambiamenti d'aspetto. Una storia purtroppo di amore triste non corrisposto e una storia che riguarda le origini mitologiche, simboliche, legate ad una pianta che è quella dell'Aurus nobilis. Quindi, visto che la dottoressa è appassionata di piante, vi racconta questa storia qui. Apollo aveva da poco sconfitto Pitone. Quando ancora tutto insuperbito da tale vittoria, incontrò Eros, che armava il suo arco e si mise a schernirlo. Così il dio dell'amore, offeso dalle parole di Apollo, decise di punirlo mostrandogli il proprio potere. Volò sulla cima del Parnaso e dal suo arco scoccò due frecce. Quella dorata che suscita l'amore era destinata ad Apollo, mentre con quella di piombo che scaccia la passione trafisse la ninfa Dafne. Immediatamente il dio si innamorò. Dafne invece non voleva neanche sentir nominare la parola amore. Lei avrebbe voluto vivere come Artemide, eternamente vergine. Ma Apollo, accecato dalla bramosia dell'amore, iniziò a rincorrerla e lei a scappare impaurita, come ogni preda davanti al nemico. Daphne fuggiva velocemente, ma il dio, aiutato dalle ali della passione, correva ancora di più. Allora la ninfa, stremata da quella corsa disperata, chiese aiuto al fiume Peneo, suo padre, chiedendogli di dissolvere il proprio aspetto, causa di tutte quelle attenzioni. Il padre ascoltò le sue preghiere. Il petto della giovane si fece corteccia, i folti capelli si allungarono in fronde, le braccia e i rami e i piedi restarono inchiodati a terra, tramutandosi in radici. Persino con quelle sembianze d'amore, l'amore di Apollo nei confronti di Daphne restava immutato. Baciando e abbracciando il tronco, disse: «Non sarai la mia sposa, sarai però il mio albero, o alloro. Mai perderai l'ornamento della tua chioma, sempre le tue fronde adorneranno i miei capelli e sempre accompagnerai il capo dei vincitori». E da qui nasce tutta la simbologia legata appunto alla pianta dell'alloro che adorna il capo dei trionfanti, dei vincitori, e quindi è simbolo dei laureati, è simbolo sia di saggezza sia di trionfo e di, insomma, dell'eroe. E questa però è anche una storia che in qualche modo ci racconta, diciamo, un desiderio di libertà, che era appunto quello di Daphne. La ninfa voleva essere libera e quindi essere libera da queste lusinghe di Apollo, e il suo desiderio di libertà viene ripagato in realtà con un immobilismo, cioè lei che in realtà voleva fuggire e volare libera viene immobilizzata. E questo ci ricorda come tante volte purtroppo diventiamo vittime delle pulsioni altrui, e questo, diciamo, lede un po' la libertà dell'individuo.
E questo,
delle donne in particolare.
In questo caso proprio delle donne.
E questo è veramente molto calzante sia con il discorso che facevamo prima rispetto al ruolo che voglio essere o che mi viene imposto di essere, la maschera che scelgo di indossare per tirare fuori quel lato di me stessa o me stesso che la società comune invece vuole soffocare, oppure la maschera che mi viene messa addosso forzatamente perché quella società mi costringe. E ovviamente qui il mito chiaramente raccoglie tutti quegli elementi che poi invece la cultura patriarcale, attraverso le storie e la mitologia, quindi ben radicata anche questa nella cultura occidentale e non solo, purtroppo ha confinato al ruolo della donna, mettendole su maschere di immobilismo, staticità e allo stesso tempo soggiogazione, perché trasforma, anziché in acqua che fluttua e sfugge, una ninfa bella e libera e potente in qualcosa che invece è radicato nella terra alla mercé di un uomo che nella sua staticità la avvolge e la costringe. E allora ovviamente ribadiamo che le sbarbine con i loro racconti e il loro sovvertire ruoli e costumi e utilizzare qualunque argomento per poi raccontare le donne quelle vere, stasera ci tengono a sottolineare che la lotta al patriarcato e la lotta a tutto quello che vuole imporre nella donna una scelta che non è la sua, libera e indipendente, è la lotta che noi sposiamo. E allora proprio per questo le sbarbine tendono a sottolineare l'importanza di quello che accadrà venerdì, e invitiamo tutte e tutti e tutto a partecipare al corteo dell'8 marzo, che sarà ovviamente carico di tutto quello che è la libertà e l'autodeterminazione di una donna, e soprattutto che sarà carico di tutti quei contenuti che vanno sia dal culturale, che dal linguaggio, che dal legale, che sostanzialmente si descrivono e si uniscono in una sola parola, che è la libertà di scelta di tutte le donne che si autodeterminano e che scenderanno in piazza per l'ennesima volta con l'8 marzo nella rete Non Una di Meno a livello mondiale, per dire che nessuna donna dovrà essere in meno su questa terra, sotto appunto le mani di un patriarcato che la opprime e che rende legittimo un femminicidio. Ci saranno anche le sbarbine in piazza e, ripeto, invitiamo tutti voi a essere in piazza con le donne, lasciando ovviamente in primis a loro lo spazio di autodeterminare e di decidere quel corteo e gli spazi di quel corteo. Ovviamente l'8 marzo non è solo corteo, l'8 marzo è una lotta che inizia dalla mattina e durante la giornata saranno tantissimi gli appunti e gli appuntamenti del movimento femminista ormai nazionale, unito in una folta e ricca rete, che vanno a difendere ad esempio i consultori come libertà di scelta di maternità o meno e di cura della donna, o anche appuntamenti fuori i ministeri che dovrebbero garantire il diritto di tutte e tutte, che invece molto spesso ne sottolineano solo le differenze.
Comunque mai come in questo periodo in Italia non è scontato, quindi bisogna ricordarcelo. Ci abbiamo Pillon, ci abbiamo un sacco di cose.
Attacca la 194.
E quindi il corteo sarà, come la giornata stessa, pieno di appuntamenti e di simboli. Lo scorso anno è stato riempito di azioni che simboleggiavano proprio tutti i diritti e tutte le donne che affermano una decisionalità sul proprio essere, e anche quest'anno ci sono tante cose in programma, quindi partecipate, scendete in piazza e sostenete le donne libere, indipendenti e autodeterminate.
Per concludere direi quindi l'invito è quello di partecipare l'8 marzo alla Piazza di Roma, che è l'appuntamento a Piazza Vittorio, insomma l'incontro per il corteo alle ore 17, chiaramente in tutte le piazze italiane solitamente ci sono delle iniziative. Noi cercheremo come radio di seguire la diretta e di raccogliere i vostri interventi. La giornata è internazionale, ricordiamolo, insomma, è un movimento questo nato in Argentina, dove l'aborto è ancora causa morti, quindi insomma non è una cosa da poco. Mi piacerebbe concludere insieme a voi portando solidarietà a un'attivista milanese che al momento è sotto scacco di un'ennesima immagine che insomma si vuole portare avanti di patriarcato, che è quella condotta dal nostro ministro degli interni Salvini, che al momento, giocando molto sui social, al momento ha postato notizia insomma di questa giornata, di ieri nello specifico, ha postato la fotografia di un attivista milanese che scrive sul suo cartello meglio buoniste e
meglio
puttane,
puttana e buonista
che salviniana e fascista. Noi chiaramente condividiamo appieno le parole di Giulia e ci sembra assolutamente assurdo che un ministro si permetta di mettere una fotografia di una persona privata, cioè un soggetto privato, sul suo account, ricevendo migliaia di commenti. Stamani la ragazza è stata intervistata in un'altra grande radio e lei diceva che i commenti soprattutto venivano dalle donne, chiaramente commenti negativi in salvataggio del grande capitano che ci comanda. Quindi ragazze, mi raccomando, non siate così tanto crudeli con le donne che vi sono accanto. Cerchiamo sempre di essere molto solidali e di andare contro la visione individualista che ci appartiene, che purtroppo questa società mantiene nel suo. Mi raccomando, cerchiamo sempre di fare un passo in là oltre la visione, e soprattutto di non cadere in queste reti tese dai ministri di turno, che chiaramente stanno creando e stanno costruendo una campagna elettorale, quella insomma delle europee, ma non solo.
Sì, campagna fondata sull'odio e sulla mancanza del riconoscimento del diritto della persona. Allora, violiamo i diritti, utilizziamo i canali social per strumentalizzare i pensieri, diamo la bocca a tanta gente che non ha capacità di senso critico, ma invece no, diamo la parola, il sostegno, e siamo tutte con Giulia. E soprattutto, Giulia, scegliamo di riprendere le tue parole e senza dubbio nell'antifascismo meglio puttane che fasciste sempre, anzi ci rivendichiamo il nostro ruolo di scelta e non di fasciste.
Va bene, io concluderei con un ultimo pezzo, ci distacchiamo dagli anni 90, sembra tipo fatto apposta per questo momento. Loro sono un collettivo di artiste, sono Rebecca Lane, Jen Soto e Pia, che hanno scritto già un altro pezzo per il movimento, sono per la maggior parte tutte artiste argentine che collaborano dal punto di vista artistico al movimento di Ni Una Menos. E ovviamente loro partecipano con la musica e il testo ovviamente è spagnolo e ci dice sostanzialmente sentitevi libere di sentire i vostri sentimenti, il proprio il vostro corpo, toglietevi la maschera e vivetevela.
Hasta que llevo dentro libero cuando bailo, no me hace falta amor porque yo me amo demasiado. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Ah. Escucha el ritmo que fluye de tu esencia, que tus latidos te conecten con toda existencia, tu cuerpo en armonía con tus sentidos. Los ojos son fijos en mí, pero la suerte de ella no fue así. Una cifra más se volvió por solo miedo sentir, víctima de sus vacíos y violencia murió. Él dijo que la quería y ella se lo creyó. El amor radica en ti, no te dejes destruir. No, no, no te dejes destruir, no te dejes destruir.
El amor radica en ti, no te dejes destruir.
En armonía con tus sentidos,
recuperando lo que creías perdido. La libertad de hacer lo que tú quieras hacer, no soy tan fuente de tu poder.
El placer de romper las ataduras,
tu cintura sin censura. Tu cintura,
tu cintura sin censura.
Tu cintura sin censura.
Maltratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero.